Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Tango di Francesca Zanni con Crescenza Guarnieri e Rolando Ravello, musiche originali di Daniele Silvestri.
Señor comandante en jefe de la Armada.
¡Qué miedo nos tiene la madre si no estamos cargadas! ¡Hace 5 años y medio que vengo de que me mataron!
El teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
La Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Avete mai ballato il tango? Avete mai provato? Ballare il tango è una cosa che non si può spiegare con le parole, bisogna sentirlo dentro. Un bravo ballerino può far ballare anche chi non ha mai studiato un passo in vita sua. Perché l'importante non è la tecnica, è il cuore.
Certe volte faccio un gioco. Penso a una parola e ci rimango attaccata. La inseguo. Non so nemmeno io dove posso andare a finire. Posso starci le ore. Non mi accorgo del tempo che passa. E sono felice.
È strano, no? È strano.
Certe volte è una parola piccola piccola che la puoi tenere sulla punta delle dita. Devo stare attenta a non farla cadere giù. La devo trattare con cura. Altre volte è una parola importante. E allora devo dedicarci più attenzione. Posso starci un giorno intero. Mi occupa tutta la testa. Non mi fa pensare ad altro.
No, guardi, è proprio strano. Non può essere come dice lei. C'è sicuramente un errore. Forse mi scambia per qualcuno che mi somiglia.
Come la parola vita. Ho la parola libertà. Queste sono parole che non ti fanno pensare ad altro. Sono parole per i giorni speciali. Le parole piccole invece vanno bene per tutti gli altri giorni. Per i giorni normali, per passare il tempo, come strada, o fiore, o casa. No, casa è una parola grande.
Sì, 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 questa è casa mia, ma quello che lei dice... No, si sbaglia. Si sbaglia. Così le ho detto la prima volta che l'ho vista.
Le parole sono importanti. Hanno un peso. Bisogna usarle bene. Bisogna stare attenti. A me lo dice sempre mia madre. Stai attenta. Attenta a quello che dici. Attenta.
Proprio a me, poche assurdità. Mi danno fastidio le persone che vogliono avere ragione per forza. Sono cresciuto in una famiglia rigida, le odio le imposizioni. Anche se mi sembra che certe cose sto diventando proprio tale e quale a mio padre.
Mia madre.
Proprio nelle cose che mi fanno più incazzare. Lui, per esempio, è un manioco dell'ordine. E beh, anch'io. Cioè, mi piace vedere ogni cosa al suo posto, precisa, senza errori. Ma a lui non glielo dico, non gliela voglio dare questa soddisfazione, no, è troppo stronzo. Io faccio sempre il contrario di quello che vuole, solo per il gusto di vederlo arrabbiato. È proprio uno stronzo.
Mio padre e mia madre.
E mia madre... Ecco, mia madre è troppo debole per contraddirlo. Quando lui dice una cosa, lei è sempre d'accordo, dice sempre sì. Stronzo. Però gli voglio bene, eh. E anche loro. Beh, non è che ce lo diciamo spesso. In realtà non è che parliamo un granché, ma... Per questioni generazionali, ecco, la pensano diversamente. Però siamo la classica famiglia molto unita, avete presente, no?
Noi siamo una famiglia normale. Ci vogliamo bene. Questo è il problema. L'amore ti rende vulnerabile e ti permette di essere attaccato. Mio padre e mia madre. Loro non erano pronti per tutto questo.
Anche quando papà si è ritirato. Ma che ne di merda. Io ero troppo piccolo per ricordarmelo, ma... Non mi ricordo l'aria che si respirava a casa mia. Densa, ma vuota. Mia madre saltava sulla sedia ogni volta che squillava il telefono. Le sono venuti i capelli bianchi a forza di saltare sulla sedia. Adesso le cose vanno un po' meglio, eh. Anche se qualcuno che rompe i coglioni c'è sempre. Mia mamma ci rimane male, dice che non è giusto, che è ora di finirla. Mio padre se ne frega. Vabbè, lui ha fatto così, va avanti per la sua strada. Io non ci penso. Non ci penso mai. Cioè, penso che in fondo non sono affari miei. Io ci sono nato in quegli anni, che cosa c'entro io? Che cosa posso fare io? Cambierebbe qualcosa poi? Interessa a qualcuno quello che sto dicendo?
Nessuno di noi era veramente pronto. Noi pensavamo che fosse come al solito, come tutte le altre volte. E invece no, era cominciata un'altra vita. È solo che noi non ce ne siamo accorti, non subito. Ma queste sono cose che puoi dire dopo, non mentre. Mentre non dici, mentre cerchi di vivere, di capire, mentre pensi soltanto a respirare.
Ma siccome non gliene è mai fregato niente a nessuno di quello che penso, allora... Se guardo la mia vita mi sembra di vedere una bella torta con la panna, no? Con tutto quanto, le ciliegine, le candeline, e dentro invece della cioccolata... Niente.
Pochi giorni prima ho fatto un sogno. Sto in mezzo al mare e nuoto. A un certo punto il cielo comincia a cambiare colore. Allora io nuoto più veloce per raggiungere la spiaggia. Ma non c'è più la spiaggia. C'è solo mare intorno a me. E il cielo è scuro, si confonde tutto e non c'è più l'orizzonte. Allora io faccio un bel respiro. Chiudo gli occhi e vado sott'acqua. E mentre sto lì sotto ho paura. E prego che tutto si aggiusti. Infatti quando torno su c'è di nuovo la spiaggia, il sole, tutto è come prima. E io sono tranquilla. Ma il mentre è tremendo. Quando sei nel mentre, come nel sogno. E aspetti di tornare su sperando di vedere ogni cosa al posto giusto.
Mi ricordo un periodo in cui i miei avevano la paranoia dei sequestri. Avevamo una guardia del corpo. Era normale in una famiglia come la nostra. Loro non me lo avevano detto, ma io me ne ero accorto di quell'ombra che mi seguiva dovunque. Quando andavo a scuola, alle feste, quando uscivo di casa con mia madre per andare a trovare i parenti. La sentivo addosso quella presenza. Come una specie di coda invisibile. Sembrava una presenza magica, sovrannaturale. Mi ero anche inventato una storia tutta mia. Sapete come fanno i bambini, no? Beh, io ero l'eroe che compiva azioni incredibili e lui era il mio angelo custode pronto a darmi una mano nel momento del pericolo. Mi sentivo invincibile.
Stare qui è come stare sott'acqua. Io ci sto da poco, ma mi sono già abituata. È importante. Se ti abitui subito è meglio, basta non pensarci. E poi qui ho tutte le mie parole. Ballano sui muri della stanza, mi tengono compagnia. Non mi piace uscire. Io voglio stare qui, nella mia stanza. Qui ho tutte le mie cose.
Invincibile. Che bella sensazione. Non l'ho provata mai più.
Io non voglio uscire. Se esco poi sto male. Poi devo sdraiarmi per terra, come adesso. Mi fa male la schiena. E le braccia. Come se me le avessero tirate con una corda. Mi sembrava che me le strappassero. Che le ossa dei gomiti mi uscissero fuori, che la pelle mi si staccasse dalla carne. Poi per fortuna è arrivata la parolina magica. Basta! Basta, basta una parola strana. Può essere piccola o grande, buona o cattiva. Oggi è stata buona. Basta giocare, cattiva. Basta pensare, cattiva. Basta sperare, cattivissima. Basta crederci. Buona. Basta, 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 è la mia parolina preferita di oggi. Adesso ballo insieme alle altre. E si muove leggera. E gioca con me.
Invincibile e senza paura di niente, eh? Un piccolo dio che può fare tutto, che può dire tutto, che può decidere. Poi si cresce e crollano i miti. Quando ti rendi conto che si può vivere anche in un altro modo, perché delusione, eh? Dopo il casino che c'è stato, abbiamo dovuto cambiare città. E allora niente più guardie del corpo, niente più feste, niente di niente, come reclusi, lontano da tutti. Mio padre non si è mai rassegnato all'idea di aver perso, anche se poi in realtà la sconfitta è stata più che altro formale. Cambiano le facce, forse, ma gli uomini in fondo restano sempre gli stessi. E questa per noi è stata una bella fortuna, perché dopo un po' di purgatorio siamo tornati alla stessa vita di prima. Solo che da quel momento papà è diventato più duro, più autoritario. Non lo capisce che così non si risolve niente, no? Si è come cristallizzato, crede ancora in un mondo che non esiste più. E mia madre, che è sempre stata così dolce, così tenera, quando ero piccolo mi riempiva di baci, mi abbracciava sempre. Anche troppo, mi sentivo soffocare. Beh, adesso è come se si fosse spenta. Più passano gli anni e più lei diventa leggera, inconsistente. Invece lui rimane uno stronzo. Due persone completamente diverse. Io mi chiedo spesso che cosa li tenga uniti. Ma perché si sono sposati?
Anche coraggio è una bella parola. Certo, detta così senza niente vicino sembra quasi finta. Il coraggio di fare che? Il coraggio di dire che? Avere coraggio. È come una malattia che non si può curare. Quando ti viene vuol dire che è già tardi. Che non puoi fare più niente. Che la tua vita è tutta lì in quella parola. Che non ti puoi più permettere di avere paura. Quando decidi di farti venire il coraggio, ti chiudi tutte le porte alle spalle. Puoi guardare soltanto avanti. Niente rimpianti. Non si guarda indietro.
Lui è sempre stato contrario alle dimostrazioni fisiche d'affetto. Dice che sono un segno di debolezza. Mi ha abbracciato in totale due volte nella vita. Quando a 10 anni sono caduto dalla staccionata della villa, mi sono rotto un braccio, e quando gli ho detto che mi ero iscritto all'università. Medicina. Alla fine ho fatto come voleva lui. Anche se io ho sempre sognato di fare lo scrittore, ma non c'era verso di farglielo capire, eh? No. Ogni volta che ne parlavamo, lui mi chiamava poeta, ma come per dire merda o spazzatura, pronunciava quella parola con un disprezzo incredibile, io non lo potevo sopportare. E così alla fine ho fatto come voleva lui. Medicina. Ma per disperazione. A me non me ne frega niente diventare un dottore, no, l'ho fatto solo per non farmi rompere le palle. Quando mio padre si mette in testa una cosa, non c'è verso di fargli cambiare idea. Signori, mio padre! Il classico stronzo.
Io non mi ricordo più chi è mia madre. Non so chi è mio padre, non conosco i miei amici, niente parenti. I nomi mi dispiace, non li so, non li saprei dire, non riconosco nessuno. Nessuna faccia mi dice niente. Non è mia madre. Non è mio padre. Un marito non ce l'ho, non ho amici, niente parenti. Nessuna faccia conosciuta, i nomi mi dispiace, non li so.
Una volta, no, per farvi capire il tipo, eh. Io andavo ancora al liceo e mi ero innamorato della figlia di una nostra cameriera. Era bellissima, avrà avuto 15 anni. Ma io l'aspettavo ogni giorno in un angolo del nostro giardino per baciarla. Lei diventava tutta rossa e poi scappava. E quando mio padre se ne è accorto è scoppiato il finimondo. Ha licenziato la cameriera e mi ha chiuso dentro casa. Uscivo solamente per andare a scuola, ero disperato. È stato in quel periodo che ho cominciato a scrivere poesie d'amore per lei. Un quaderno intero pieno di parole d'amore. Se ci ripenso mi vergogno pure. Ma che mi sentivo così pieno, mi sembrava che non esistesse nient'altro al mondo che lei e il mio amore per lei, e che insieme avremmo potuto cambiare tutte le regole, tutte le convenzioni, che niente ci avrebbe fermato, mai. Poi un giorno torno a casa e trovo mio padre con il quaderno in mano. Aveva spiato nelle mie cose, aveva cercato e aveva trovato. Non l'avevo mai visto così, metteva paura. Stava in piedi, fermo, in camera mia. Ma era così violento, così sbagliato, ma perché? Strappava le pagine del quaderno lentamente, ad una, le strappava in pezzettini sempre più piccoli, poi li buttava giù dalla finestra. Intanto bestemmiava, biascicava maledizioni. Le parole sono inutili. La vita si fa con i fatti. Lasciale perdere le parole, brutto bastardo, lasciale perdere, le parole sono pericolose. Non mi aveva mai trattato così. Quel giorno pioveva. C'era vento. Lui buttava le pagine strappate fuori dalla finestra pezzettini di carta tornavano indietro, si appiccicavano al vetro. L'inchiostro si allargava sulla carta bagnata, sembravano coriandoli. Mia madre piangeva, diceva calmati, calmati, ma lui era calmo, lui era assolutamente calmo. Di quella calma paralizzante che viene solamente a chi ha paura. Io non ho mai capito di che.
I giorni non passano mai. Da quando non ci sei, mi sembra tutto più scuro, più sfocato, in bianco e nero. Certi giorni il dolore è talmente forte che non riesco a fare a meno di pensare a te. Pensa ai tuoi occhi, all'ultima volta che ci siamo visti. Mi manchi tanto.
Che fastidio gli davano le mie poesie. Non sopportava che suo figlio volesse fare lo scrittore, no? Diceva che era una cosa da donne o da froci, che era la vergogna della famiglia, che prima o poi mi sarei cacciato in qualche guaio. Che fastidio gli davano le mie poesie. Io lo so che mi vuole bene, lo so. Ma è sempre così ostile. Lui non capisce che io non voglio essere come lui. Non posso, la mia natura è un'altra. Anche da piccolo, quando facevo qualcosa che non gli andava, lui se la prendeva con mia madre. Sei proprio come tua madre, un ribelle, buono a nulla. Che poi a me mia madre tanto ribelle non mi è mai sembrata, non so, piuttosto me la ricordo sempre con la faccia preoccupata, sempre in ansia, aveva sempre paura che mi succedesse qualcosa. È che io sono nato tardi, i miei mi hanno avuto che erano già grandi, non ci speravano neanche più, sono sempre stato considerato una specie di miracolo. E quindi mamma mi ha coccolato in maniera esagerata. Vabbè, diciamo pure viziato. Se però ero considerato un ribelle non era certo colpa sua. Chissà che fine avrà fatto questa ragazza.
Se avessi un diario ti scriverei sempre. Vorrei raccontarti di me, di come sto, di quello che mi succede. Ma non ce l'ho. E allora ti parlo di nascosto. Così non se ne accorgono che parlo da sola. Amore mio, che vita bastarda che ci è capitata. Non bestemmiare, diresti tu. Amore mio, che vita meravigliosa che ci aspetta. Che destino luminoso. Che futuro splendente, amore mio. Amore mio. Amore vero. Amore di sempre. Amore per sempre. Amore. Io non lo so se sono capace di stare senza di te. Io non lo so se ci riesco. Io ti aspetto. Ma tu ti ricorderai di me? Sempre di me? Per sempre?
È colpa mia se sono nato in una famiglia ricca. Io ne conosco di ipocriti, no? Ce ne sono parecchi che fanno i finti poveri, gli alternativi, poi quando rimangono a secco chiedono i soldi a papà. Ecco, io no. Io non sono uno di loro. Io lo ammetto. Io mi mantengo con i soldi dello stronzo. Sono stato fortunato, è una colpa essere fortunati? Non è facile essere figlio dei ricchi. Non è facile essere figlio dei ricchi. Sì, vabbè, il solito luogo comune, eh? Già, ma non ci pensa mai nessuno, però, che essere ricco ti toglie un sacco di pensieri. E sono i pensieri che ti danno la forza per spaccare tutto. Io non ho bisogno di lavorare per vivere. Io i pensieri non ce li ho. E allora ancora non mi sono deciso su quello che voglio fare. Per adesso studio. E intanto continuo a sognare che un giorno diventerò un poeta o uno scrittore. E ancora non sono diventato niente. Il fatto è che io non ce l'ho una storia da raccontare. Una storia che mi faccia tremare. Una storia che mi faccia bollire il sangue. Una scusa, eh? Un alibi che usano tutti quelli che in realtà non hanno niente da dire. Può darsi, sì, può darsi. Però adesso è arrivato il momento della svolta. Io sento che devo fare qualcosa. Ci sto stretto dentro la mia vita. Ci sto comodo, ma stretto. Basta, ho bisogno di qualcosa da pensare. Ho bisogno di qualcosa che mi prenda le budella. La verità è che mi annoio. E poi in questo paese il mondo gira lento. Bisogna muoversi, bisogna cambiare la testa. Lo dice pure mio padre, che qui bisogna sbrigarsi, bisogna riciclarsi, beh, se lo dice lui. Per questo sono tornato qui, nella mia città, a casa mia, da solo. Per sbrigarmi e per cercare di combinare qualcosa di buono, da solo, se ci riesco. Nessuno mi ha mai detto che sono bravo. Nessuno. Come se fosse un dovere essere un bravo figlio, no? No, gratificazioni mai. Mai, mai una volta che mi abbia detto bravo, ben fatto, sono fiero di te. E adesso che pretendi, stronzo?
Io sono innamorata. Ve l'ho già detto? Innamorata pazza. Da subito, da appena l'ho visto. Pazza di lui. Come se fosse la cosa più normale del mondo. È la cosa più normale del mondo. Farei qualunque cosa per lui. Mi farei tagliare una mano se me lo chiedesse. Tutto farei. Ma che importa se poi sto male? Ma se no come fai a vivere dopo? Con i rimpianti? Con i rimorsi? No, bisogna lasciarsi andare, che la vita passa e poi ti penti.
La casa non l'abbiamo mai venduta. Mamma non ha voluto. Papà voleva liberarsene, ma mamma è sempre stata attaccata ai ricordi. Diceva che lì aveva vissuto i momenti più belli della sua vita, che lì ero arrivato io. Che prima o poi tutto si sarebbe aggiustato, però lì... Qui non ci siamo mai tornati. Tanto tempo era che non mettevo piede qua dentro. Tutto come l'abbiamo lasciato, non è cambiato niente. Come se fossimo scappati. E questo?
Che bella! No. La mia canzone preferita. Ti ricordi? La ballavamo sempre insieme. Che belli quei giorni. Era tutto così semplice. Non dovevamo pensare a niente. A niente. Qui mettono sempre la musica. Per non farci pensare a niente, pure qui. Per non farci sentire niente. Se non senti è meglio, meno fastidi, meno problemi. Io non ci penso mai troppo prima di fare una cosa. Se si deve fare, si fa. Anche perché se pensi troppo ti si rovina il cervello. Secondo me è così. Bisogna lasciarsi andare. No.
Roba vecchia. Il mio padre. Ma quando mai ha ballato? Mai visti ballare insieme i miei?
No, amore mio. Oggi non si può ballare. Non si balla più.
Voi non vi chiedete mai che cosa è scattato nella testa dei vostri genitori quando si sono conosciuti? Cioè, per me, loro sono mamma e papà, no? Ma prima di me sono stati marito e moglie. E ancora prima, fidanzati. E prima, due estranei. Ecco, allora, quando è che si smette di essere estranei? Quando è che cambia il punto di vista e ci si avvicina sempre di più e non si può più fare a meno l'uno dell'altro? A me non è mai successo. Cioè, non mi è mai successo di voler toccare veramente l'anima di una persona. Donne tante, eh? Vabbè, normale, via, più che altro scopate, ecco, diciamo la verità. Però amore, quello mai, mi sembra. Che sarà pure bello innamorarsi e perdere la testa, tutta quella roba lì. Ma poi, quando finisce, perché finisce, e si torna al punto di partenza, due estranei. Ma allora perché tanta fatica? Secondo voi ne vale la pena? Io dico di no.
Oggi non si può ballare, oggi non si può parlare.
I miei si rivolgono la parola solo quando è necessario. Non ci riesco proprio a vederli innamorati.
Oggi mi vengono a prendere.
Sono tornati al punto di partenza, due estranei.
Oggi è giorno di visita.
E io non voglio diventare come loro, no, proprio no.
Devo trovare una parola importante, fare presto, prima che arrivino.
Infatti, niente storie serie. Non so, non riesco a farmi entrare nessuna nel cuore.
Una parola che mi possa portare con me, una parola che non mi farà sentire niente.
Come se avessi un muro, proprio qui.
Ci sono parole piccole e parole grandi.
Penso a mia madre e penso che non la vorrei una donna così.
Le parole grandi le uso quando il dolore è troppo forte.
Penso a mio padre e spero di non diventare mai come lui da vecchio.
Vita! Libertà!
E poi in fondo sono stati dei bravi genitori, non mi posso lamentare.
Le parole piccole invece...
Infatti non mi lamento.
No, oggi solo parole grandi.
Ho tutto quello che voglio. Però che palle!
Di solito sono in tre. Mi vengono a prendere e mi portano nella stanza con la luce gialla. Due mi tengono fermo per le spalle, uno mi sale sopra e mi violenta, poi si danno il cambio. Mi chiamano puttana, troia schifosa. Credo che questo li ecciti, si sentono superiori. Vogliono che faccia dei gemiti o dei sospiri, se non li faccio mi danno calci e pugni. Se piango mi lamento, mi picchiano più forte e ridono. Io guardo fissa la luce gialla. Così non vedo le facce. Ieri uno di loro era ubriaco, ma colpito col fucile proprio qui, vicino all'occhio. Il sangue mi colava, non ci vedevo, gli ho detto basta per favore, si sono eccitati ancora di più. Allora quell'ubriaco mi ha messo la canna del fucile in mezzo alle gambe e mi ha chiesto se mi piaceva. Ridevano forte. Io sentivo il freddo dell'acciaio in mezzo alle cosce. E poi dentro. Spingeva il fucile sempre più dentro. Allora uno ha detto fai piano che così la sfondi. Io fino a quel momento avevo pensato alla parola estate. Guardavo la luce gialla e pensavo all'estate. Calda. Luminosa. Estate con le sere limpide. Estate in riva al mare. Nella nostra casa sulla spiaggia. A bere limonata. A guardare le costellazioni. Poi quello ha detto fai piano. Ecco, ho pensato io. Ecco una bella parola. Fai piano. Fai piano. Fai piano. Piano piano. Lento lento. Dolce dolce. Piano piano, amore mio. Lento lento, amore mio. Dolce dolce.
Mamma! Ciao, sono io. Ma tutto bene. Ma la città è molto cambiata. Ma i vostri amici che fine hanno fatto? Sono spariti, ho sentito dire che si sono rintanati tutti nei loro attici col videocitofono, come una specie di casta. No, per strada la gente non ti guarda mai dritto in faccia. Sembra di vivere come in un tempo sospeso. Sì, sì mamma, come dopo un temporale, sì. E quanto durerà ancora non lo so, non lo chiedere a me. Ma sì, 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 usciremo di nuovo allo scoperto, certo. Ma sì, senza vergognarci. Sai mamma che... Se fossi uno scrittore questa sarebbe una bella storia da raccontare. Il coraggio di uscire allo scoperto.
Poi c'è l'elettricità. I manganelli con cui ci spezzano le ossa. Le pinze con cui ci strappano le unghie. Finti avvelenamenti, finte fucilazioni, morsi di cane. Ma la cosa che li fa veramente impazzire è quando ci ficcano la testa in un barile pieno di merda e piscio. È una cosa che fa vomitare. L'odore mi rimane attaccato per ore. Me lo sento in bocca quello schifo, non me lo posso scordare mai. Bestie, noi e loro, tutti bestie, animali, non siamo altro. Ma guarda come ci siamo ridotti. Che pena. Ma la cosa che mi fa più male non è il dolore, è il non sapere. Che cosa succede fuori di qui? C'è qualcuno che si ricorda di noi? Noi qui stiamo vivendo in un tempo sospeso, come se non ci fosse l'aria. Stiamo in attesa. Siamo sott'acqua e nessuno ci tira su. Che cosa succede fuori di qui? Qualcuno ci ascolta? C'è qualcuno che ci ascolta?
Il coraggio. Che bella cosa, eh? Che bella parola. Beh, per me rimane una parola. Non ricordo di averne mai avuto bisogno. Parlo del coraggio, quello vero, quello che... Quello che ti fa fare cose incredibili e, non so, litigare con tuo padre è incredibile? O tornare a casa 2 ore più tardi è incredibile? No, se penso alla mia vita non c'è mai stato un momento in cui ho detto, ecco, ci siamo. No, sono sempre stato in bilico tra il nulla e la torta di panna, cioè il niente. Eccitante, no?
Era tutto così diverso, da non crederci. Come può cambiare il mondo da un giorno all'altro? Io ieri stavo a casa mia. Era tutto possibile, non c'erano freni, non c'erano limiti. Ma poi voi lo sapete. Perché voi siete come me. Noi siamo uguali. Noi abbiamo stessi sogni, stesse facce. Noi non abbiamo paura del futuro. Noi pensiamo che arriverà presto la vittoria. Di corsa senza avvertire, come il vento a primavera, come... Come quel giorno che ho conosciuto Miguel. Io l'ho conosciuto all'università. Ha gli occhi che incantano. E quando parla ti fa tremare. Si è avvicinato camminando dritto verso di me. E io l'ho capito subito che lui senza dubbi. Ti stavo aspettando. Ti aspetto da sempre. Portami di corsa dentro al mio futuro. Spalancami la vita. Io non ho paura.
E voi? L'avete mai fatto? Vi siete mai sentiti pronti? Avete mai pensato, ecco, è il momento. Oppure lasciate che la vita vi scorra addosso così, senza preoccuparvi di dove va a finire. La vita è proprio strana. Basta spostarsi un attimo e si finisce proprio dentro la valanga. Se non stai attento per anni in nulla e poi... Guardate me, io che cosa ne sapevo prima di tornare qui a casa mia? E invece... Dritto, dritto dentro la valanga.
Io e Miguel ci siamo messi insieme quasi subito. Non c'è tempo da perdere. Tutti e due facciamo parte del movimento degli studenti. Ribellarsi non c'è un altro modo. No, non mi dite che sono incosciente. Gli ideali che ho io sono gli stessi che avete voi. Credetemi, noi non ci sbagliamo. Noi ce la faremo. Noi non ci possiamo fermare proprio adesso. Sono sempre di più quelli che non tornano. Sparizioni le chiamano. No! Arresti illegali invece! Ma presto verrà fuori tutto! Qualcuno ci aiuterà! Noi non dobbiamo avere paura di dire quello che pensiamo! Le parole sono armi potentissime! A me lo dice sempre mia madre, attenta! Attenta a quello che dici! Vi prego, non mollate, state con me! Siamo uniti, noi abbiamo stesse facce, stesso cuore, non mollate! Noi siamo uguali, stesse facce, stesso cuore! Quando ci hanno preso stavamo dormendo. Sono entrati dentro casa sfondando la porta. Non ci hanno dato neanche il tempo di vestirci. Ci hanno messo le manette, un cappuccio in testa e ci hanno portato via.
Quando ero piccolo questa casa mi metteva paura. C'era... Era un angolo in particolare dove non andavo mai. Uno stanzino con la luce gialla. Ogni volta che ci passavo davanti io cercavo di non guardare dentro per paura di vederci qualcosa o qualcuno. Quella luce gialla mi metteva un'angoscia. Adesso ci si respira un'aria vecchia qui dentro. Ma non perché i mobili siano passati di moda, eh? No. È tutto così in ordine. Sì, come piace a me. Come piace a mio padre. In ordine, tutto studiato nei minimi dettagli, troppo, e se io cambio tutto, che cosa ne dici papà, io sposto tutto, butto via la roba vecchia. Proprio mentre pensavo questa cosa me ne sono accorto, strano no? Una coincidenza? Forse sì, forse no, forse niente succede mai per caso, io pensavo ad una vita nuova, e proprio mentre pensavo questa cosa me ne sono accorto. Di quelle persone. Sotto le mie finestre.
Il posto dove ci tengono è un sotterraneo. La luce del sole. Non la vedi mai. Le studiano scientificamente queste cose. Non ci hanno separato. E anche questo fa parte del piano. Puoi raccontare le torture al tuo compagno. Lo fanno assistere. Per farci parlare. Per farci confessare. Ma confessare che? Alcuni di noi non sanno niente. Ci si trovano per caso in mezzo a questa storia. Non era così che doveva andare.
Un gruppetto di gente sotto casa mia da qualche giorno. Apro le finestre la mattina e sono già lì. Le chiudo la sera e sono ancora lì. Mi guardano ogni volta che esco che rientro, sembra che aspettino.
I campi sono un vero modello d'efficienza! Alla vostra sinistra potete ammirare la sala torture seguita dall'infermeria. Al piano inferiore le celle. Nell'altra ala del castello i dormitori delle guardie con annessi servizi di refettorio e lavanderia. Vogliono sapere nomi. Date. Nascondigli. Io faccio così. Cerco di dimenticarmi i nomi di tutti quelli che conosco. Associo le loro facce ai nomi di attori famosi o di cantanti. Così quando mi interrogano io dico... Sì, lo conosco. Quello che ha sparato al poliziotto lo conosco. Quello che ha nascosto le armi. Si chiama Gary Cooper. Gary Cooper.
Ho chiamato mia madre. Le ho raccontato della piccola folla che si raduna sotto casa. Ho pensato di scriverci qualcosa. E chissà, forse dovevo proprio tornare qui per farmi venire l'ispirazione. Vedi, mamma, tutto torna. Lei chiaramente mi ha detto di venire via. Mi ha detto che mi vogliono rapire, che mi vogliono succhiare il sangue, sembrava impazzita. Poi mi ha detto che io non ho capito bene la situazione, che ci sono persone che ci vogliono male. E si è messa a piangere. Ha paura di morire. Sente il tempo scapparle via di mano, ha fatto una tenerezza. E quelli stanno ancora lì. Aspettano me? Stanno qui sotto. Guardano le mie finestre. Mi spiano, mi indicano quando passo. Ma perché non mi lasciano in pace?
I primi giorni nel campo sono stati assurdi. Sembrava di vivere in un altro mondo, in un'altra realtà. Non riuscivamo a farcene una ragione. Dicevamo, non è possibile, non sta capitando proprio a noi. Dovevamo fare qualcosa. Non si può stare a guardare. Bisogna fare, bisogna agire. Non c'è tempo. Così abbiamo deciso. Lui ha fatto finta di tradire, di passare con i militari. Così può cercare di scappare. Ne abbiamo parlato tanto. Miguel ha paura che se succede qualcosa si vendicheranno su di me. Ma è giusto così. Lui si deve salvare. Lui deve raccontare. È importante. Il mondo intero deve sapere. Gli hanno detto che se cerca di fare il furbo mi ammazzano. Io gli ho detto vai.
Poi un giorno una vecchia si stacca dal gruppo, mi si avvicina e fa: Miguel? Così. Miguel?
Adesso devo fare finta di odiarti, amore mio. Adesso arriva la parte più difficile. Adesso comincio ad avere paura. Ho paura di perdere la speranza, di perdere le forze, ho paura di avere paura.
No, guardi, è strano, non può essere come dice lei, c'è sicuramente un errore. Forse mi scambia per qualcuno che mi somiglia, io mi chiamo Claudio. Claudio Eduardo Miarte. Allora lei si copre la bocca con le mani e mi dice: Miguel. Miguel, sei proprio tu.
Devo trovare una parola grande. Una parola infinita. Una parola bella da pronunciare, amore mio. Una parola per noi due. Una parola che non mi... Figlio. Figlio. Figlio non mi farà sentire il dolore. Figlio non mi farà sentire l'assenza. Che bella sorpresa. C'è il nostro figlio qua dentro. Adesso non sarò più da sola. È come se ci fossi anche tu qui con me. Presto. Troviamo una parola giusta, così non se ne accorgeranno e mi lasceranno stare. Tanto tra poco finirà tutto, io me lo sento, tra poco ci rivedremo. Mi puoi sentire piccolino? Io me lo sento. Presto.
Sì, 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 questa è casa mia, ma quello che le dici... No, guarda, si sbaglia. Si sbaglia. Così le ho detto la prima volta che l'ho vista.
Nessuno mi può fare niente adesso. Nessuno mi può ferire. Nessuno mi può colpire. Adesso comincia un'altra vita. A questo pensavo, all'inizio di un'altra vita. Ma come abbiamo fatto a non capire? Ci hanno cancellato in un colpo solo. Via! L'intera generazione e a quelli che sono venuti dopo non abbiamo lasciato ricordi, nessuna tradizione, nessuna consuetudine, nessuna frase per le occasioni speciali. È come un buco qui nella pancia. Qui dove sta crescendo mio figlio. Un buco che non si potrà riempire. Mai più.
Adesso mi sembra tutto così lontano. Quei giorni, quei momenti, non so, è una cosa che non si può spiegare, non si può capire. Non so, voi forse potete capire. Potete capire che cosa significa vivere la vita di un altro senza sapere, senza sospettare? No, non si può. Perché è assurdo. Sembra uno scherzo, una cosa che succede solo nei film.
È un maschio! Mi senti, amore mio, è un maschio! L'ho chiamato come te! Me lo fanno tenere! Lo tengo qui con me! È così piccolo che tu lo potresti tenere su una mano sola senza farlo cadere. Che bello! Li abbiamo fregati, amore mio. Che stupidi che sono. Pensavano che ci saremmo fermati, invece noi li abbiamo fregati. Noi tre da soli, vero piccolino? Tra poco conoscerai tuo padre, vedrai, ti piacerà. Ha le mani così grandi che ti potrebbe tenere su una mano sola senza farti cadere. Dicono che l'hanno preso. Dicono che l'hanno scoperto che era un traditore. Dicono che l'hanno ammazzato. Bastardi figli di puttana, non è vero? Io non ci credo! Io non ci credo! Quello della stanza gialla dice che adesso prendono anche te. Dice che ci pensa lui a te. Dice che ti porta via. Dice che sei suo. No. No, lui. Lui deve stare qui con me. Lasciatelo qui con me, io non lo posso perdere. No, lasciatelo qui con me, lui deve stare qui con me, io non lo posso perdere. Non lo posso perdere, lui non lo posso perdere, anche lui non lo posso perdere. Perdere.
La vecchia si mette a piangere, poi chiama gli altri e dice... È lui, è il mio Miguel, l'ho ritrovato. Allora arrivano altre donne, mi si mettono tutte intorno, ridono, piangono. Io penso che sono matte, che devo raggiungere il cancello di casa, entrare e chiamare la polizia. Poi si avvicina un ragazzo. Era più o meno la mia età. Ma forse ha ragione mia madre, forse vogliono rapire. Porca puttana, adesso che faccio? Il ragazzo mi viene incontro. Mi saluta, come se mi conoscesse. Ma sì, ma certo che lo conosco. Il padre era un vecchio amico di papà. Ma com'è cambiato? Ha la barba lunga. Ma che ci fai qui? Ma chi è questa vecchia? Perché continua a chiamarmi Miguel? Lui mi abbraccia commosso, non riesce a parlare, poi mi dice... È una storia lunga, lunga e dolorosa. È la storia della tua vita, Miguel. E beh, e questa proprio non ve la potete perdere, eh?
Quando finirà questo gioco? Non lo voglio più fare. Non mi piace più. Ho paura di perdere.
Io ho paura di perdermi. Non riconosco più niente. Non riconosco nessuno. Neanche me stesso.
Perdere la vita, vederla scorrere via dentro una stanza sotto una luce gialla o dentro, perdere il ritmo delle parole che ballano e rimbombano, ancora già non vado più a tempo, non vado più a tempo, non sono mai andata a tempo.
Il tempo.
Non sono mai andata.
Tempo.
A tempo.
Il tempo è un bel pensiero. È un pensiero che si può quasi toccare. Eh? Io sto qui, parlo con voi e intanto il tempo passa e si consuma. E si può stare così, senza far niente, a guardare il tempo che scorre. Oppure si può riempire il tempo. Ci si può mettere dentro tutto quanto, i sogni, le idee, tutto quello che vuoi fare. Oppure si può perdere tempo, lo si può sprecare, lo si può buttare via, lo si può guadagnare, lo si può mettere a frutto bene. E poi ci sono quei momenti che ti sembra non finiscano mai. Quando il tempo si dilata e un secondo dura un'eternità. Ecco, quello è stato uno di quei momenti. Quando quel ragazzo mi ha detto... È la storia della tua vita, Miguel.
Avete mai ballato il tango? Il tango è una cosa che non si può spiegare. Ce l'hai qui dentro. Un bravo ballerino può far ballare anche chi non ha mai studiato un passo in vita sua. Perché l'importante non è la tecnica, è il cuore. E quando parte la musica... e il tuo uomo ti stringe e ti prende la mano e poggia il suo viso e infila la gamba tra le tue. Quel buco che è dentro si riempie all'improvviso e sparisce tutto quello che c'è intorno. Rimani solo tu, lui e il dolore dolce di sapere che quella che ti sta scorrendo in mezzo ai piedi è la vita.
La storia della mia vita? C'è talmente poco da dire. Figlio unico, famiglia ricca, buone scuole, tante severe, parlo tre lingue e gioco a tennis. Mio padre è un ex militare, uno dei colonnelli del golfe. Di quei fatti io so poco e niente, so quello che mi ha raccontato lui. C'era bisogno di ordine e qualcuno doveva pur farlo. Io ero piccolo, io ci sono nato in quegli anni, io non li ho vissuti veramente, io non c'entro niente. Dopo la caduta della dittatura abbiamo cambiato città e mio padre è andato in pensione. Io avevo 7 anni, fine. Il resto della mia vita fino a qui l'ho passato in una specie di nido protetto. Ora, per la prima volta, mi affaccio. Voglio vedere che succede, esco dal nido e cerco di vivere come una persona normale. Ma non ho mai pensato di essere una persona speciale, nessuno me l'ha mai fatto credere. Quindi per favore adesso, lasciatemi perdere.
Un vuoto a perdere. Una bottiglia che è stata svuotata e adesso non serve più. Adesso non la vuole più nessuno, adesso mi buttano via. Che vita bastarda. Ho bestemmiato, amore mio. Quanto dolore. Come farà il mondo a dimenticare tutto questo dolore? Quella che stava nella stanza accanto non c'è più. L'hanno portata via per partorire e non è più tornata. Ci sono delle voci. Trasferita. Le hanno detto mettiti le scarpe e ti portiamo via. Forse l'hanno riportata a casa. Con il suo bambino. D'altronde le hanno fatto mettere le scarpe.
La vecchia che mi chiama Michele avrà circa 70 anni. Dice di essere mia nonna, la madre di mio padre. Allora, mio padre è colonnello Miarte e mia nonna è morta da un pezzo. Allora lei tira fuori una foto in bianco e nero un po' sgualcita. Beh, sono due ragazzi, lei ride e lui la sta abbracciando. No, 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 ballano. Ecco, mi fa la vecchia. Questo è mio figlio, Miguel. E lei è Carla, tua madre. Quando hanno scattato questa foto, lei era già incinta. Nella pancia ci sei tu. Io mi sento le gambe pesanti, non riesco ad andare via. Siete in tanti a non sapere fa lei. Noi vi stiamo cercando. E la sua voce si fa sempre più lontana. Io non la sento più. No, 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 no. No, no, questa non è la mia storia. Questa non è la mia storia, io lo so chi sono. Non è la mia storia questa, non è la mia storia. E non riesco a muovermi. Sento come un ronzio nelle orecchie e poi più niente. 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 Niente foto di mia madre incinta. Niente foto di me appena nato. E io non somiglio a nessuno.
Chiunque tu sia, ricordati che questo è mio figlio. Chiunque tu sia, ricordati che questo è mio figlio. Così. Così le dico quando riesco ad uscire. Glielo dico a quella puttana che se l'è preso. Questo è mio figlio. Ai miei occhi, i miei capelli, alle mani di suo padre. Ridammelo subito, puttana, tanto lui se ne accorge che non sei tu la madre. Perché i figli lo sanno, lo sentono. Adesso me lo riprendo, hai capito? Me lo riprendo perché sì! Tu non lo devi neanche toccare. Tu non lo devi neanche guardare. Mio figlio non è un giocattolo. Non ci provare a trattarlo male. Non ci provare a toccarlo, non ci provare a picchiarlo mai. I figli sono sacri, non si toccano. Tu lo devi trattare bene, mio figlio. E non gli devi fare mai mancare niente. E lo devi ascoltare quando ti chiama. E sorridergli se ha paura. E tenerlo stretto quando ti sente solo. E capirlo. E perdonarlo. E prenderlo per mano. E amarlo. E amarlo. E amarlo sempre. Come se fosse tuo. Amarlo sempre. Per favore.
Niente.
Niente. Che cosa ho pensato in quel momento? Niente. Non ci sono stati pensieri. Via il cervello, in pausa. Ma la pelle di tutto il corpo. Come se si fosse all'improvviso assottigliata, bucata. Il confine tra il dentro e il fuori si è fatto così sottile. E adesso passa tutto. Non ho più scudi. Sono diventato un mutante. Un altro da me.
Mettiti le scarpe. L'ho sentito dire nella stanza accanto.
Io so chi sono. Io lo so chi sono, io lo so chi sono, lo so chi sono, io lo so chi sono, lo so chi sono. Invece no. Un altro. Così, semplicemente. Un altro. Così mi hanno detto.
Mettiti le scarpe. Così mi hanno detto.
C'è un ospedale a Buenos Aires dove conservano il sangue dei familiari delle vittime fino al 2050. È un sacco di tempo. Beh, l'esame del DNA è l'unico modo per accertare l'identità. Cercare di sapere chi sei è una faccenda delicata. È tutto così strano. È tutto strano, 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 strano. All'improvviso scopri che è tutto finto. Che il mondo è finto. Che ti devi mettere la testa in giù per guardare meglio. Che ti hanno raccontato solamente bugie. La storia che ti hanno raccontato non è la tua, no. Fino a quel momento tu sei stato dalla parte sbagliata. Ti hanno annodato le speranze, ti hanno rubato la vita, ti hanno tolto i ricordi, ti hanno cancellato anche il nome. Ti hanno dato un bersaglio e ti hanno detto spara, ma quel bersaglio non è il tuo, no, non è lì che devi andare, non è lì che devi puntare. Ma perché? Mamma, papà, perché? E come ve lo dico adesso che lo so? Io non sono capace di essere qualcun altro. Io sono io. Io sono vostro figlio. Papà, come hai fatto a prendermi così da quella donna? Eh? E tu, mamma, tu non lo sapevi? Tu hai detto che mi vuoi bene? Vabbè. Io adesso voglio sapere chi era lei, com'era, che voce aveva. Papà? Colonnello! Signore! Può dirmi, per favore, chi era mia madre? E lei signora, lei che si fa chiamare mamma, l'ha mai vista mia madre? Quella vera? Ci ha mai parlato? Avete mai parlato di me? Quando è stata l'ultima volta che mi ha tenuto in braccio? E ditemelo cazzo! Io lo devo sapere. Ma perché non mi parlate? Neanche adesso mi parlate. Ma che cos'è che pensate di me? Avanti, ditelo, che cos'è che pensate di me? Che sono un bastardo, figlio di puttana. Un ribelle, buon a nulla, come mia madre? Come mia madre. Mamma!
L'ho sognato. È grande. È triste. Non sa cosa deve fare. Chissà se gli manco. Chissà se mi pensa. Se mi penserà un giorno. Se saprà che c'ero anch'io su questa terra. Mettiti le scarpe. Io me lo sento che non torno. Non torno più. Ho scritto una lettera. Loro non se ne sono accorti. Non voglio che mio figlio pensi che l'ho abbandonato. Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sono dovuta partire, che sto lavorando lontano, che gli voglio bene. Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sto bene, che lo penso sempre. Ditegli che sono viva.
Ed è? Questa è mia madre. Si chiamava Carla. Così mi hanno detto perché non l'ho mai conosciuta. E questo è mio padre, Miguel. Nella foto ci sono anch'io. Balliamo. Balliamo il tango. Voi non vi chiedete mai che cosa è scattato nella testa dei vostri genitori quando si sono conosciuti, eh? Cioè, per me loro sono mamma e papà, no? Ma prima di me sono stati marito e moglie, ancora prima fidanzati, prima due estranei, Carla e Miguel. E mi hanno fatti l'uno per l'altra. Beh, io non l'ho mai conosciuti veramente, ma si vede dalla foto, guardate, eh? Chissà che cosa gli sarà piaciuto di lei. I capelli, la bocca. L'avrà mai guardata mentre dormiva? Non era mai sentito respiro. E lei? Lei che cosa era amato di lui? È così giovane. Sembra impossibile che possa essere mio padre. È un ragazzo. E invece... invece ci sono dei capelli bianchi in mezzo agli altri, nerissimi. Vede? Ha delle belle mani. Sì, sono perfetti. Perfetti.
Quando è stata l'ultima volta che... non me lo ricordo più. Le parole ballano, rimbombano e mi confondono. Mio figlio, mettiti le scarpe. Miguel? Sei tu? Vengo da te. Arrivo. Sono io. Sono Carla. Mi chiamo Carla. Ti ricordi di me? Sempre di me? Per sempre?
Io sono andato via. Non ce la facevo a rimanere lì. Col pensiero magari di incontrare lui per strada, voi lo capite, non era possibile.
Mi chiamo Carla. Sono sparita da casa mia il 25 agosto 1976. C'era anche mio marito con me. E mio figlio, dentro.
Lui l'ha ammazzata. Lui la torturava. Ora lo sanno. Ora lo so. E lui è libero. Può camminare per strada, può andare a cena nel ristorante più bello della città. E lei, la moglie del colonnello, l'altra mia madre. Beh, io non posso fare a meno di volerle bene, non la odio, no, ma non voglio vederla più, neanche lei, non ce la faccio. Mia nonna mi ha detto cos'è successo, mi ha detto tutto.
Mi chiamo Carla, sparita il 25 agosto 76, incinta di 3 mesi. C'era anche mio marito con me.
Mia madre si chiamava Carla, è sparita nell'agosto del 76 insieme a mio padre. 6 mesi dopo sono nato io.
Mi chiamo Carla, desaparecida il 25 agosto 76 da casa mia, mai più ritrovata. Mio marito e mio figlio erano con me.
Mi hanno preso quasi subito, adottato illegalmente. Loro non potevano avere figli. Me o un altro sarebbe stato uguale. In fondo sono stato fortunato.
Mi chiamo Carla, desaparecida il 25 di agosto 1976.
Mia nonna ha sempre saputo della mia esistenza. Ha cominciato a cercarmi da subito. Per tutti questi anni qualcuno mi cercava. E io che ho sempre pensato non gliene importasse a nessuno di me.
Carla, desaparecida.
Ma chissà, forse quell'ombra che vedevo da bambino. Ma forse chissà, io non mi sbagliavo.
Mi chiamo Carla. Sono morta nel 1977. Era quasi primavera, credo.
Non ho salutato nessuno. Ho fatto le valigie e sono andato all'aeroporto. Il primo aereo era per l'Italia. Ma per me un posto vale l'altro. Io in Argentina non ci torno, non ci torno più.
Mi hanno buttato giù da un aereo. Viva. Lo facevano spesso per eliminare le prove. Quando cadi nell'oceano puoi stare sicura che non ti ritrovano. Peccato. Mi ero pure messa le scarpe.
Per prima cosa ho imparato a ballare il tango. Assurdo, eh? Un argentino che impara a ballare il tango in Italia. Finalmente ho trovato qualcosa che mi fa tremare le vene. La vita è proprio strana.
Almeno da lassù mi sono goduto una bella vista. E per un attimo, che mi è sembrato infinito, ho volato libera. Finalmente.
30.000. In 30.000 non sono più tornati. Dei desaparecidos di nazionalità italiana si sa poco e niente, ma ci sono, lo sapevate? Sono più di 500, 45 dei quali nati in Italia. Ormai è passato tanto tempo, polvere, da mettere sotto al tappeto. Anche i mondiali di calcio del 78 furono una bella scopa per spazzare via la polvere. Per paura che venissero scoperti i campi clandestini, ne vennero rasi al suolo parecchi, occupanti compresi, naturalmente. Io me li ricordo vagamente, quei mondiali, nella TV in bianco e nero. Le partite le ho riviste dopo, quando ero più grande. Sarà, ma a me il calcio non è mai piaciuto.
La cosa che mi dispiace è di non avere un posto, una tomba, dove mia madre può venire e parlare con me, dove mio figlio potrebbe arrivare un giorno e sedersi e stare lì ad ascoltare. No, sto un po' dappertutto, in fondo al mare e nella pancia dei pesci, nel cielo e nella terra e nei ricordi di chi mi ha conosciuta.
Io non sono triste. Non è tristezza quello che mi prende, è qualcosa che non so spiegare. della mia vita di prima. Io ho dimenticato quasi tutto, non ricordo più niente. Come se avessi cancellato un passato che non doveva essere mio. Certe volte mi sveglio e penso di aver sognato quella cella. Allora vedo mia madre stesa per terra. Vedo la porta attraverso la quale ci passano una ciotola d'acqua. Ah, non riesco a capire se sono ricordi veri. Lampi di qualcosa che ho vissuto. Non riesco più a distinguere la verità dalle bugie. Ormai ho la pelle trasparente, passa tutto, senza più distinzione, senza più filtri. Ci sono andato prima di partire in uno di quei sotterranei dove li tenevano. Chi lo sa? Forse in una di queste celle c'era lei. C'era Carla. È un posto che mette i brividi. Come quell'angolo di muro a casa mia, con questa luce gialla. La stessa luce gialla. Chissà, Chissà se lei è stata proprio qui. Che cosa avrà pensato in quei momenti? Io di lei non ho niente, a parte una lettera.
Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato.
Ditegli che non l'ho mai dimenticato.
Ditegli che sto bene. E che lo penso sempre. Ditegli che sono viva.
Uno che è sopravvissuto è riuscito a darla a mia nonna. Parla di me. E ogni volta che la rileggo io penso a lei mentre la scrive. Me la immagino seduta per terra da sola.
Ditegli che sono viva.
E mi piacerebbe prenderla per mano e tirarla su. Farla girare incastrata tra le mie gambe. Per non perderla più.
Che sono viva.
E ogni volta che stringo alla vita una ragazza e poggio il mio viso sul suo viso e sento la musica che mi fa bollire il sangue, io sogno di ballare un tango con Carla.
Spettacolo Tango di Francesca Zanni con Crescenza Guarnieri e Rolando Ravello, musiche originali di Daniele Silvestri.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Alessandro Fea, coautore dello spettacolo e anche autore delle musiche e regista,
la chiamavamo Terra Santa.
In scena a Roma, al Teatro Porta Portese, dal 6 all'8 dicembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a voi, eccoci, è sempre un piacere.
Parlaci di questo nuovo progetto.
Questo progetto nasce un po' da un altro lavoro precedente che ti ricordo anche visto, dedicato all'amore di Alda Merini. Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale musicale sulle sue poesie, sulla parte più appunto legata alla sua visione dell'amore. Invece questa volta, insieme a Stella Novari, che è l'attrice protagonista dello spettacolo, abbiamo riscritto completamente il testo e creato uno spettacolo in cui si partiva dai suoi diari, ovvero sia dalla sua prosa, che è una cosa che ha sempre affascinato sia me che lei, perché è la parte un po' meno conosciuta di Alda Merini. In realtà secondo noi invece la parte veramente più profonda, più piena di aneddoti, pensieri, riflessioni, di una profondità che leggendo quei diari ti rimane veramente a bocca aperta nel percepire come questa donna abbia veramente colto di se stessa e dell'essere umano, uso proprio questa parola, proprio dell'essere umano, la profondità. Molti diari sono stati scritti o comunque hanno fatto parte del periodo in cui lei è stata internata più volte, no, in manicomio, quindi c'è anche un grossissimo lavoro sulla sofferenza. Infatti il titolo dello spettacolo parte proprio da questa sua poesia famosa sulla Terra Santa, un testo di poche righe molto bello, in cui sostanzialmente si parla di questa visione che si ha dall'interno del manicomio, della sofferenza umana, per arrivare poi a una sorta quasi un po' di elevazione mentale, quasi spirituale, legata alla sofferenza. Ed è molto bello affrontare questi scritti perché, a parte il tema dei manicomi, è stato un tema comunque importante, enorme, di cui si dibatte ancora oggi per mille motivi. E in più lei dà questa, io la chiamerei proprio forza, che viene fuori dai suoi scritti, dal suo vissuto, perché pensare solo, immaginare quello che può aver vissuto questa donna e nonostante tutto esserne uscita in maniera comunque propositiva, carica di vita, insomma fa riflettere sullo spessore proprio anche umano di questa donna. E il focus che abbiamo messo principalmente sotto i riflettori è il suo essere madre, il suo essere moglie, il suo essere donna, questo suo interrogarsi spesso sul suo essere, cioè è bellissimo il rapporto che ha con le figlie, durissimo, anche estremamente duro, quello col marito non ne parliamo, col suo essere proprio anche donna, perché comunque all'interno del manicomio c'è tutto un discorso poi che lei affronta sul rapporto tra uomini, donne, medici, infermieri, tutta una serie di dinamiche complesse, durissime, insomma, quindi è uno spettacolo anche molto ironico. Abbiamo voluto con Stella proprio anche mettere il focus, secondo noi, anche su come lei scrive di tante cose, no? Per cui questa sua ironia incredibile che riesce a tirare fuori, secondo me è uno dei lati che a me ha sempre affascinato, perché secondo me era anche una donna che aveva una capacità di essere ironica, autoironica e forte, che veramente noi speriamo che questo arrivi al pubblico, perché insomma è un po' quello su cui ci siamo un po' soffermati, perché poi io spesso vedo che si parla delle poesie, si parla della sua visione spirituale alta, però è stato bello anche mettere mano nell'essere umano, che scopri delle cose incredibili veramente proprio. E tra l'altro il lavoro che ha fatto anche Stella Novari proprio sul discorso attoriale è complesso, perché a livello registico abbiamo provato proprio a ricreare una situazione che non sia solo focalizzata sulla sofferenza, ma anzi sulla sua, ripeto, enorme capacità di reazione, che a me questo ha sempre colpito di lei, perché insomma, ripeto, solo immaginare quello che può aver vissuto ti viene la pelle d'oca, insomma, quindi a un certo punto da qualche parte questa una forza interiore ce l'aveva, perché se no, insomma, non si spiega.
Come avete immaginato la messa in scena?
Abbiamo voluto un po' ricreare appunto l'ambiente un po' interno del manicomio da una parte, dall'altra la sua casa, insomma quella con cui ha vissuto in quegli anni col marito e con le figlie, quindi andava e veniva perché poi è stata internata varie volte. E poi al centro abbiamo creato uno spazio atemporale in cui lei si rivede un po' bambina, cioè questo gioco diciamo a tre ruoli, molto difficile dall'alto a livello attoriale, quindi devo fare un grosso complimento a Stella per come ha vissuto e come sta lavorando proprio per mettere in scena tre situazioni. È un po' un'idea che ci siamo fatti proprio sul discorso di non fare vedere appunto solo una parte ma tutto il suo percorso mentale, perché lei quando usciva dal manicomio spesso si chiedeva se non stesse meglio dentro, perché c'è quel famoso concetto medico, psicologico, si chiama della spedalizzazione, che è una cosa che abbiamo voluto mettere molto a fuoco sul fatto che poi ti rendi conto che in realtà dopo un po' che stai in un certo posto pensi che non ci sia altro e che quindi non riesci a staccarti paradossalmente, capito? Una sorta quasi di assefazione. E questa è un'idea molto forte, perché lei usciva e si trovava confusa, perché poi immagina anche che, ne so, che le figlie crescevano, il mondo cambiava e quindi lei stessa poi si chiedeva ma dove sto meglio, tra virgolette, ed è forte questo concetto se ci pensi, comunque l'idea che non è che uno viene curato e poi esce, tutto è finito, no, è stato un ciclo continuo di entra esci, appunto in cui lei si chiedeva il rapporto con le figlie ogni volta che succedeva, perché poi da parte delle figlie ci sono tra l'altro delle interviste bellissime su come loro vedevano questa madre, no, perché poi noi vediamo lei, ma in realtà intorno a lei c'era un mondo, quindi appunto il suo sentirsi madre, però madre magari anche non accettata o lei stessa non accettava certe cose del suo rapporto con le figlie, questo è un lato veramente a me ha toccato molto, perché effettivamente uno ci pensa poco al suo lato di madre, umana, semplice donna, diciamo tra virgolette, che è esistito, insomma ha avuto quattro figlie, quindi un mondo.
Ci dai i riferimenti web per tutti i dettagli?
sito del Portaportese. Noi saremo in scena appunto il 6, 7, 8 e probabilmente ripreveremo a febbraio e poi dovremo iniziare a muoverlo un po' in giro. Sul sito poi della compagnia Sofis, insomma, si trova tutto.
Lo spettacolo
la chiamavamo Terra Santa.
Scena a Roma, al Teatro Portaportese, dal 6 all'8 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al coautore del testo, autore delle musiche, regista Alessandro Fea. A presto!
Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao, grazie.
Con Isabel Russinova, direttrice artistica dell'ottava edizione del Festival Thematic Exhibition on Human Rights a Roma il 3 e 4 dicembre 2024, ben trovata.
Ciao Federico, grazie dell'invito. Eh sì, c'è un'altra finestra aperta sul mio festival dedicato ai diritti umani. Dopo le giornate che abbiamo avuto con protagonista un focus sul cinema iraniano, con ospiti dei giovani registi che hanno portato qui in Italia dei film proibiti, adesso è la volta di letteratura, musica e arte in due località che sono ormai un classico per il nostro festival, che sono lo spazio OFF San Cosimato e la Casa Internazionale delle Donne.
Quali sono le caratteristiche del tuo festival?
Si parla di diritti umani attraverso le arti, letteratura, cinema, musica, teatro. Il festival poi è collegato con la rete del Caffè Sospeso, la rete di solidarietà che unisce i tanti festival che si dedicano ai diritti umani dovunque, in tutta Europa, e che accolgono le voci di chi ha bisogno di raccontare i soprusi che sta vivendo. Per questo il festival è continuamente aperto, le sue porte sono continuamente aperte per ospitare di volta in volta artisti, attivisti, che appunto sono nel nostro paese per raccontarsi. Questa volta, in queste due giornate, si parlerà di memoria, di storia, anche di riflessioni che appunto attraverso la letteratura, la musica di due giovanissimi musicisti che nonostante la loro giovanissima età sentono l'esigenza di parlare, di affrontare le tematiche più stringenti che coinvolgono i loro diritti, i diritti dei giovani che come sappiamo sono molto 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 sensibili ai diritti per l'ambiente e per la libertà dell'individuo, e loro lo faranno attraverso la presentazione della loro musica allo spazio OFF in Trastevere. Ma poi ci saranno anche delle vetrine dedicate appunto ai libri, alla memoria, con per esempio Quando il fumo si dirada, di cui tu ne sai qualcosa, il tuo libro che ha avuto comunque molto esito ai premi letterari e che appunto è un excursus proprio sulla libertà, sulla lotta per migliorare le condizioni di diritti umani sul pianeta Terra. E Ribellarsi alla notte è il libro nuovo di Mimmo Muolo, anche lì si parla di ricerca in questo caso della fede. La fede per contrastare il mal di vivere, per riuscire a trovare veramente una luce rivolta ai diritti di tutti noi.
Come si svolgeranno gli appuntamenti?
Due giornate, il 3 alla Casa Internazionale della Donna, con due appuntamenti, uno alla mattina e uno nel pomeriggio, 11:30 con il libro di Luca Filipponi e 17:30, sempre alla Casa Internazionale della Donna, una conversazione e la presentazione del tuo libro, Quando il fumo si dirada. Il giorno dopo, invece, il giorno 4 dicembre, allo spazio OFF San Cosimato, lo spazio proprio al centro di Trastevere, che parla di letteratura e ospita tantissimi eventi interessanti nell'arco di tutto l'anno, e quest'anno ha aperto le porte a terra ancora una volta, e ci sarà un appuntamento dedicato al cinema, un appuntamento appunto ancora per la letteratura con il libro di Mimmo Muolo, dopo il corto di Alessio Genovese che parlerà invece di migranti, un tema molto sentito, molto scottante, molto presente che noi tutti sentiamo, e si chiuderà appunto con la musica di due giovani cantautori, Timido e Luce, con la loro musica. E poi appuntamento ai prossimi eventi di Terre, che come ho detto è un festival aperto nell'arco di tutto l'anno, ma che si concentra per festeggiarsi a dicembre.
I riferimenti internet per il programma?
www.terrefestival.com, poi c'è la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram dedicata appunto a Terre Festival.
Ottava edizione del Festival Per Thematic Exhibition on Human Rights a Roma 3-4 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Isabella Russinova. Ci vediamo lì.
Ci vediamo lì. Grazie, grazie a tutti. A presto.
Con Gianluca Del Gobbo, direttore artistico della mostra Digitalassium, Audiovisual Exhibition e Live Performance a Roma al Nuovo Cinema Aquila dal 22 novembre al 21 dicembre 2024. Ben trovato.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Cos'è questo progetto?
Questo progetto nasce grazie anche a un aiuto della Regione Lazio. Abbiamo colto questa occasione per promuovere gli artisti della nostra regione, Under 36, e quindi abbiamo organizzato prima un tour in cinque nazioni. Siamo partiti con la Grecia, Athens Digital Art Festival, poi siamo andati in Spagna, a Barcellona, al Visual Brasil. Dopodiché siamo andati al Patch Lab in Polonia. Abbiamo fatto poi un'altra tappa in Egitto al DICAF, ma forse la tappa più importante è stata quella in Palestina, dove chiaramente gli artisti non sono potuti andare, però allo stesso tempo è un partner che sta a Ramallah. Loro l'hanno voluto fare anche per farci capire che loro in realtà stanno così da 70 anni e quindi la situazione, sì, è vero che adesso è chiaramente peggiore di quella che c'era fino a pochi anni fa, ma poi è una situazione che loro vivono continuamente e quindi è per dare un segno di pseudo loro normalità. Quindi abbiamo fatto questa mostra insieme all'organizzazione partner Visual Art Forum che sta a Ramallah. Dopodiché l'ultima tappa è quella romana, come hai detto tu, è iniziata sia la mostra con una piccola opening con dei live e la mostra invece durerà fino al 21 dicembre. Ci sono 8 opere, la maggior parte interattive, un VR di 8 artisti che sono stati selezionati dai festival di cui ho parlato adesso. Altri 2 hanno fatto dei live durante l'opening e ci sarà una chiusura il 21 dicembre, in un altro progetto di cui poi parleremo nei prossimi giorni, che è Fotonica, che è un po' il festival che ha contenuto anche Digitalassium, che avverrà dentro un dome, quindi una cupola geodetica in cui all'interno si può proiettare e questa cupola l'abbiamo chiamata Chromosphere e starà nel parcheggio sotto il Casilino Skypark. Quindi insomma progetto abbastanza complesso e in questa cupola ci sarà un'altra artista, sempre fa parte di Digitalassium, che sarà la chiusura. La mostra sta al Nuovo Cinema Aquila nel foyer ed è a ingresso gratuito negli orari chiaramente di apertura del cinema.
Come si caratterizzano queste 8 opere?
Sono opere interattive, 3 basano l'interattività sulla posizione, quindi con delle webcam che tracciano la posizione e hanno azioni diverse sull'opera stessa. Una parla di problemi ambientali e quindi avvicinandosi all'opera si vedono poi tutte le cause di quello che invece si vede quando si è distanti. Un'altra è basata su intelligenza artificiale, grazie a motore Stable Diffusion ci si può trasformare in quello che si vuole, quindi magari se uno scrive Hulk si vede sulla webcam trasformato in Hulk, di default c'è Papa Francesco e quindi ci si impersona in Papa Francesco, è come se tu stessi davanti alla webcam e sei Papa Francesco, quindi lui ripete le tue azioni. Un'altra invece è caratterizzata proprio dal cambio di immaginario a seconda della posizione. C'è un'altra invece fisica proprio, dove c'è un sensore che risponde alla luce e quindi facendo ombra o meno su questo sensore cambia l'audio. C'è l'esplorazione di un mondo virtuale tramite un VR e poi c'è un'installazione luminosa, appunto un'installazione luminosa con Arduino e anche una parte audio legata proprio all'accensione di queste lampade.
La mostra Digita Latium a Roma al Nuovo Cinema Aquila dal 22 novembre al 21 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianluca Del Gobbo. Alla
grazie
prossima.
A voi, grazie a voi, grazie a voi.
Con la direttrice Cinzia Asciuto per presentare il nuovo numero di Micromega dal titolo Umana, troppo umana, intelligenza artificiale e noi. Ben trovata!
Grazie!
Cos'è questo numero?
È un numero monografico dedicato all'intelligenza artificiale, questa che qualcuno chiama una rivoluzione, per qualcun altro sarà l'apocalisse, ma insomma certamente una innovazione tecnologica di grandissima rilevanza che, volenti o nolenti, avrà un impatto sulla vita di ciascuna di noi, già ce l'ha per molti versi. Ce ne siamo occupati con un numero appunto monografico nel quale abbiamo cercato di evitare i piani scivolosi e simmetrici, speculari del catastrofismo, quindi dove ci porterà questa innovazione tecnologica, la catastrofe, l'apocalisse, la perdita della nostra specificità come esseri umani, ma dall'altro lato anche evitare i facili entusiasmi tecnofili per cui adesso arriva l'intelligenza artificiale e risolverà tutti i nostri problemi. Cioè in maniera laica, che è lo sguardo tipico di Micromega, cioè affrontando le cose in maniera intanto molto materiale, rivelando per esempio che dietro l'intelligenza artificiale c'è moltissimo lavoro umanissimo e molto concreto e soprattutto molto precario, spesso invisibile perché collocato in paesi dove i diritti dei lavoratori sono molto molto limitati. E questa è una cosa a cui spesso non si pensa, così come non si pensa per esempio che dietro ogni richiesta che noi facciamo per esempio a ChatGPT, dall'altro lato del mondo c'è un server che si attiva e che consuma una quantità enorme di energia, quindi con un impatto anche sulle questioni del cambiamento climatico notevoli. Ecco, ci siamo interrogati su tutti questi aspetti e naturalmente ci siamo anche interrogati sul significato più filosofico dell'intelligenza artificiale, se la possiamo chiamare davvero intelligenza, e poi anche su alcune ricadute molto concrete, molto pratiche, per esempio nella medicina, dove invece ci potrebbero essere potenzialmente molti aspetti positivi.
Quali sono stati i vostri interlocutori, interlocutrici e com'è stata la scelta?
Abbiamo cercato innanzitutto persone competenti, persone che sappiano di cosa si sta parlando. Non li posso citare tutti perché abbiamo una ventina di contributi, però sono tutte personalità italiane e internazionali. Abbiamo anche il vicepresidente di Google Research, al quale abbiamo posto alcune domande possibilmente scomode. Abbiamo alcuni filosofi come Paolo Ercolani e Gloria Origi, abbiamo appunto dei medici come Eugenio Santoro, degli scienziati come Simone Rossi e tante altre personalità che si sono occupati dei diversi aspetti. Il criterio con cui li abbiamo scelti è la competenza.
Circa 20 gli interventi, ecco, un po' lo anticipavi, quali sono stati gli ambiti di ricerca?
Nello specifico c'è un iceberg, come lo chiamiamo noi, c'è una sezione dedicata alle applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale. Per esempio ci chiediamo cosa succede appunto alla medicina, cosa succede alla ricerca scientifica, cosa succede a scuola e nelle università, cosa succede nei processi democratici. Ne abbiamo visto anche in recenti tornate elettorali la differenza che può fare l'intelligenza artificiale. E poi ci siamo occupati degli aspetti più controversi dell'intelligenza artificiale. Innanzitutto naturalmente l'oligopolio che è rappresentato da una manciata di aziende che hanno un potere straordinario in questo ambito, come del resto anche in altri ambiti tecnologici. Dicevo dell'energia necessaria per far funzionare queste macchine e quella del lavoro. Questi sono i nuclei tematici principali che stanno dietro alcuni dei saggi più importanti che troverete in questo volume.
Che bilancio ne viene fuori?
Ne viene fuori umane, troppo umane, che è appunto il titolo del nostro volume, contraddittorio. Io nel mio editoriale di apertura di questo volume scrivo che credo che si possa dire che, come tutte le tecnologie, l'intelligenza artificiale è neutrale, nel senso che non ha degli scopi politici, morali, etici propri, perché non è dotata di intenzionalità, che ne dicano coloro che pensano che sia una specie di super cervello umano. Non lo è, almeno da questo punto di vista. Quindi è neutrale in questo senso come tutte le tecnologie, però questo non significa che è neutra, ossia nel momento in cui l'intelligenza artificiale interviene nelle nostre vite esattamente come tutte le altre innovazioni tecnologiche, modifica le nostre vite, ripeto, che lo vogliamo o no. Quindi l'idea che sta dietro questo numero è: con queste contraddizioni dobbiamo farci i conti, questo strumento lo dobbiamo innanzitutto conoscere, non soltanto per usarlo, ma perché ne dobbiamo conoscere le logiche che stanno dietro e che lo guidano.
Il nuovo numero della rivista Micromega, Umana, troppo umana, l'intelligenza artificiale e noi. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Cinzia Asciuto. Alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima!
Con Gabriele Barbati, autore del libro inchiesta Contro la mia volontà, aborti impossibili, sepolture di feti e altri scandali. Ben trovato.
Ben trovato a te e ben trovato agli ascoltatori.
Raccontaci di questo lavoro.
È stato un lavoro lungo, diversi anni, a partire da quando era emerso al Flaminio, quelle croci al cimitero con i nomi delle donne sopra e poi si è capito i resti di aborti sotto. Un percorso lungo per capire come ci fossero arrivati quei feti al cimitero senza che la maggior parte delle persone che venivano fuori, che io avevo contattato, ne sapessero alcunché, e poi per vedere appunto quanto grande, quanto esteso fosse questo fenomeno, non soltanto a Roma, poi durante le ricerche di questo libro anche nel resto d'Italia.
Cos'è emerso dalla tua ricerca?
La prima ricostruzione è stato capire come questa cosa fosse accaduta, quindi a partire da una norma, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, che prevede l'obbligo di sepoltura di un feto abortito dopo le 20 settimane, quindi dopo 5 mesi, di cui quasi nessuno sapeva nulla, anche negli ospedali, devo dire. E capire che nel caso di Roma era poi l'AMA, quindi l'azienda municipale ambiente, quella che si occupa, per capirci, anche della lentezza urbana, che provvedeva alle sepolture, e poi capire come fosse avvenuto che ci fosse un nome, un cognome di una donna, quindi della paziente, e non un codice anonimo. Questo poi si è capito nel tempo grazie alle ricostruzioni, grazie alle testimonianze, grazie anche all'inchiesta sia della magistratura che del garante.
L'inchiesta della magistratura cosa ha portato?
L'inchiesta è stata solo per violazione della privacy, cioè proprio per la pubblicazione dei nomi delle donne sulle croci, e si è risolta con nulla di fatto, cioè la magistratura ha detto c'è stata una violazione della privacy, ma non è stata dolosa, quindi non c'è stato nessun guadagno da parte dei dipendenti dell'AMA che erano stati appunto indagati in quel caso, e quindi non c'è stata alcuna responsabilità penale. Il problema è che le indagini si sono concentrate solo su questo. In realtà dopo lo scandalo iniziale è emerso molto di più, cioè il fatto che la violazione della privacy è stata gravissima, e si è conclusa peraltro con delle multe da parte del garante della privacy, tanto per l'AMA, tanto per il Comune di Roma. Però la cosa ben peggiore che è emersa di questa storia è che queste persone rimaste coinvolte in questa vicenda, nella maggior parte dei casi, non sapevano che ci sarebbe stata la sepoltura, e quindi questo chiama in causa un problema di informazione all'interno dell'ospedale alle pazienti che stanno per abortire o che hanno abortito.
Sono emerse delle responsabilità?
Beh, in un certo senso il libro le fa emergere, perché gli ospedali alla fine non sono stati chiamati in causa più di tanto se non da un'azione civile che è ancora in corso al Tribunale di Roma, nel caso di San Giovanni. Il problema è che è emerso come dei moduli di consenso informato alla sepoltura, che comunque per norma deve avvenire con una richiesta della donna entro 24 ore dal parto. Ecco, questi moduli di consenso informato in alcuni casi neanche c'erano, quindi vuol dire che un'informazione alle donne sul fatto che ci fosse una sepoltura del feto non c'è stata. Nel caso pure in cui questi moduli ci fossero, nel caso di Roma, questa comunicazione non è quasi mai stata data in maniera chiara, in maniera comprensibile, poi anche perché quelle sono 24 ore cruciali, sono proprio le 24 ore dell'aborto, ci vorrebbe probabilmente più tempo. Però appunto gli ospedali alla fine, quando li ho interpellati e si sono resi disponibili a parlare, mi hanno proprio ammesso, questi ospedali di Roma intendo, come l'informazione prima avvenisse in maniera a voce, quindi sostanzialmente molto poco comprensibile, molto poco completa, e soltanto poi, in conseguenza di questa vicenda, sono state introdotte dei moduli lì dove non c'erano, e sono state migliorate le procedure di comunicazione, quindi l'attenzione, proprio per evitare che succeda una cosa del genere.
Oltre al fatto del Flaminio, dove altro si estende questo fenomeno e quanti casi sono emersi?
Il regolamento è nazionale, quindi questo avviene in tutta Italia. La differenza rispetto a Roma è che ogni regione, avendo competenze in materia, può cambiare le regole. Il caso più eclatante è la Lombardia, che ha cambiato la regola nel 2007 e ha stabilito che la sepoltura dei feti, nel caso della Lombardia anche la cremazione, fosse obbligatoria non soltanto dopo le 20 settimane, quindi dopo 5 mesi, ma sin da subito, quindi anche degli aborti del primo trimestre, teoricamente. E questo è avvenuto per molti anni in Lombardia. Questa cosa è avvenuta anche in Veneto, è avvenuta anche in Abruzzo, quindi regione che va, situazione che trova. I numeri: a Roma ne abbiamo accertati 5.000 al Flaminio di tombe d'ufficio di feti. Chiaramente non c'è la certezza che siano tutte senza la consapevolezza della famiglia, però sono comunque considerate sepolture d'ufficio, quindi fatte non dalle famiglie, cosa che sarebbe in teoria possibile, ma fatte dagli ospedali in collaborazione appunto con le ASL, come da regolamento. Ovviamente, aprendosi all'intera Italia, i numeri sono incredibilmente alti.
Sono state realizzate anche delle aree cimiteriali per feti?
Per quelle che vengono pubblicizzate come Giardini degli Angeli, sono delle aree specifiche che però vengono sostanzialmente utilizzate alla luce del sole, nel senso sono proprio le famiglie che lo sanno, come nel caso dell'Aurentina di Roma, e spesso c'è la collaborazione di associazioni che hanno proprio la missione di seppellire i feti considerando le persone, e quindi c'è questo canale, così come avviene in altre parti d'Italia. L'errore però è chiamare tutti le aree di sepoltura feti Giardini degli Angeli, perché in realtà i campi feti del Flaminio erano dei campi dove venivano fatte queste sepolture, lasciate in condizioni di negligenza e trascuratezza. Dopo che si è elevata l'attenzione su questa vicenda e i cimiteri capitolini hanno provveduto a tutta una sostituzione delle croci, a tutta una pulizia delle aree, però già adesso le donne coinvolte denunciano di nuovo uno stato di abbandono. Si consideri che per regolamenti nazionali ogni cimitero di ogni comune italiano può dover accogliere feti abortite, che sia per richiesta di famiglia o che sia d'ufficio. Quindi ci può essere un feto abortito e seppellito, consapevolmente o inconsapevolmente, per le famiglie in ogni comune italiano testualmente.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Noi avevamo aperto con una mia collega, con cui poi abbiamo fatto un podcast, abbiamo aperto dei profili social che avevamo chiamato Frantumi, tanto su Instagram che su Facebook. Un progetto che poi alla fine, quando è evoluto in qualcosa di più, si è fermato. E di questo libro c'è anche, se vuoi, una versione audio, nel senso che se abbiamo fatto un podcast, in questo caso l'ho fatto con la collega Flavia Cappellini, già disponibile sul web, in collaborazione con il quotidiano Domani. I due prodotti sono quasi complementari, cioè ci sono molte cose in più nel libro, molte più storie, molti più dettagli. Nel podcast ci sono naturalmente le voci, tutti sono originali, che hanno naturalmente la loro efficacia.
Il libro inchiesta Contro la mia volontà, aborti impossibili, sepolture di feti e altri scandali. Un saluto e un ringraziamento all'autore Gabriele Barbati. Alla prossima!
Grazie, un saluto a voi.
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana su teatro, ma anche sugli eventi culturali più in generale, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Olè, ciao a tutti, buon pomeriggio, e andiamo subito all'interno delle cose, cominciando dal nostro beato Teatro Tor Bella Monaca, che dal 3 all'8 dicembre presenta la sua settimana teatrale. E il mese di dicembre è inaugurato da questo spettacolo di Cristian Ceresoli, Cantata contro la guerra, che è un po' un concerto o anche un musical, insomma, in qualche modo cercando di evocare dal palco del teatro un coro che arrivi fino alle strade della Palestina. E sono gesti simbolici, però sono gesti importanti. E questa sera, appunto, il 3 dicembre, andremo a vederne i frutti. E mentre invece dal 5 al 7 dicembre Volevo vedere il cielo, questo adesso di Massimo Carlotto, con Miana Merisi, la direzione di Maria Assunta Calvisi. Si tratta di una donna di cui non si conosce neanche il nome, si sa invece che il marito si chiama Arturo, un bravo uomo, un gran lavoratore, insomma, come si dice di tanta gente. Non si conosce neanche il nome della figlia, detta la ragazzina, semplicemente. E però, diciamo, dentro questa famiglia scova un'infelicità profonda, radicata, dentro una borgata che potrebbe essere di ogni città. È uno spaccato sociale, quindi, insomma, poi gli stereotipi, i luoghi comuni si si assiepano l'uno dietro l'altro per poi identificare un po' una vita un po' al margine. In tutto questo volevo vedere il cielo 5-7 dicembre al Teatro Torbella Monaca, e invece dal 6 all'8 dicembre la settimana è chiusa con Marianna e Marco Morandi, questa commedia diretta da Pino Quartullo, che si chiama Benvenuti a casa Morandi, che insomma chissà che cosa dirà, quante cose dirà su papà Gianni, papà di tutte e due, il vedete, insomma, se questo è uno spettacolo, parafrasando. E vabbè, andiamo avanti che è meglio. Allora, dunque, il Giardino delle Fiabe, che apre a Roma dal 6 all'8 dicembre, quindi anche per tutti i bambini che vogliono andare a vedere Principi, Orchi e Fate, alla quinta edizione, e sarà al Parco della Cellulosa, zona Casalotti. Quindi tutti i bambini della zona Casalotti che vorranno andare al Parco della Cellulosa questo weekend, dal 6 all'8 dicembre, andranno a vedere il Giardino delle Fiabe con tanti appuntamenti, quindi accorrete bambini. Allo Spazio Diamante ci saranno due appuntamenti. Il primo, Susie Lloyd, probabilmente è così che si pronuncia, questo spettacolo con appunto la regia di Susie Lloyd, suppongo, che racconta di, insomma, a fare i spenti, sarà scena 5-7 dicembre, e quanto può essere crudele l'amicizia, lo specchio dei nostri fallimenti, rancori in vecchie abitudini, soprattutto in vecchie abitudini, tra i desideri e il fallimento della vita adulta passa, insomma, molto di ciò che riguarda le amicizie, come restano in piedi e come si misurano col tempo che passa. 5-7 dicembre allo Spazio Diamante, stesso luogo per Daniele Vagnozzi, che presenterà l'8 di dicembre nell'altra sala Tutto bene ma non benissimo. E se ti trovassi in terapia da te stesso, che cosa ti diresti? Eccola là, in questo forse ci deve andare veramente, un monologo comico e poetico sul rocambolesco rapporto tra giovani e psicoterapia. Vabbè, i commenti che faccio io spero non portino delle querele, ma vabbè, questo poi è un altro ragionamento. Scusate, non ero io, era una parte di me, non ero capace di intendere di volere in quel momento. Teatro Basilica, dal 5 all'8 dicembre, un'idea di Sofia Guidi, che poi la porta pure avanti lei stessa medesima, con la drammaturgia a cura di Valerio Leoni. Di che si tratta? Di Gassa d'Amante, appunto dal 5 all'8 di dicembre. Gassa d'Amante, un'espressione del linguaggio marittimo, se non sbaglio, siamo dentro uno spazio vuoto cosmico, onde di placido mare in lontananza, e le stelle tracciano coordinate di presenti indeterminati, e una donna porta sulle spalle il peso del tempo che fu e che sarà. Ci sono due pescatori, attendono un sogno al sicuro sul pontile. Questa è l'immagine che apre su Gassa d'Amante di Sofia Guidi al Teatro Basilica dal 5 all'8 di dicembre. E poi, allora, tu chi sei? Presentati Altrove Teatro Studio e Little Gossip Never Killed Nobody, con la regia di Francesca Caprioli, in scena Giulia Galloni, Chiara Arrigoni, che ne cura anche la drammaturgia, e Ottavia Orticello. 6-8 dicembre per questo spettacolo all'Altrove Teatro Studio. Si tratta di tre operaie: Clara, aspirante leader, Agnese, pigra mediatrice, e Marta, quella nuova. Il lavoro in fabbrica è logorante, fa male, e porterà, diciamo, le tre a rivedere un po' il rapporto tra di loro, l'idea, insomma, di crescere in collettivo insieme all'interno di un luogo particolare come la fabbrica, insomma, che ha dato sempre modo ai collettivi di crescere in un certo modo, ecco, insomma, creando una coscienza politica. 6-8 dicembre all'Altrove Teatro Studio. Procedo oltre, perché arriva a Roma Amore Cointestato, la corazza emotiva, primo movimento, spettacolo di Enoch Marrella insieme a Giulia Salvarani sulla scena del Teatro Biblioteca Corticciolo. Sarà giovedì 5 dicembre alle ore 21 nell'ambito dei premi tuttoteatro.com Dante Cappelletti. Allora, è un'insolubile storia d'amore tra un intellettuale di origini benestanti che vive nella prima periferia e non guadagna molto, e una ragazza di estrema periferia che dà la vita a tutto da guadagnare. Insomma, qui il discorso chissà che non si trovi un punto di incontro per questa idea di guadagnare e stare più o meno dentro la periferia. Quindi, 5 dicembre, ore 21, Enoch Marrella, Amore Cointestato, Quarticciolo. Allora, un testo di Mattia Torre, del compianto autore Mattia Torre, che abbiamo amato, e che continuava ad amare in realtà. Diversi monologhi e dialoghi di questo libro postumo di Mazzia Torre, A questo poi ci pensiamo, e racconta diversi aspetti dell'esistenza, un traffico, la politica, la paura, la vita di coppia, dal 5 all'8 dicembre, Teatro Lo Spazio, ci sarà, insomma, la supervisione di Alessandro Cecchini, perché a quanto pare forse la regia è immaginata già direttamente come l'aveva pensata Mattia Torre. In scena ci sono molti attori e insomma invito per chiunque abbia amato e ami questo grande autore ad andare a vederlo. 5-8 dicembre, Teatro Lo Spazio. Al Teatro Argo torna in scena dopo un'era uno spettacolo che abbiamo visto tanto tempo fa, che si chiama Interno a Bado, di Andrea Baracco, con la regia dello stesso Baracco, in scena Gian Domenico Cupaiolo, le musiche dal vivo di Edoardo Petretti, dal 5 all'8 dicembre appunto al Teatro Argo Studio. Il tempo domestico che scorre apparentemente senza nessun tipo di segnale di discontinuità, e invece poi a un certo punto l'esplosione di qualcosa che provoca disastro e solo l'improvviso, irreversibile precipitare degli eventi, una sorta di polsonero che inghiozza tutti quanti gli affetti, tutte le relazioni, le reti di protezione, insomma quello che succede nella vita di ciascuno di noi. Interno a Bado, dal 5 all'8 dicembre, Teatro Argo Studio. Teatro invece Vascello arriva a Roma, uno degli spettacoli della settimana, dal 3 all'8 dicembre, da questa sera, nel Progetto Cieco di Leonardo Lidi, questa volta il terzo appuntamento, Il Giardino dei Ciliegi di Anton Cechov, appunto. La validità politica di questo testo è fortissima, perché tutto il concetto e i rilievi filosofici che stanno insomma dietro questo spettacolo rimandano chiaramente a qualcosa di espropriato, come la nostra contemporaneità, la nostra anima all'interno della contemporaneità, ma anche, perché no, come in questo caso, il nostro teatro, il teatro e l'idea di un'arte al centro della vita collettiva che è stato abbandonato nel tempo precedente. Quindi dal 3 all'8 dicembre, Il Giardino dei Ciliegi, nel Progetto Cieco di Leonardo Lidi, Teatro Vascello. Orbita Spellbound ci presenta questo lavoro di danza allo Spazio Rossellini il 5 dicembre alle 18.30, Agnese Banti con Speaking Cables, dispositivo coreografico per voce, cavi e altoparlanti. Ci sarà una prova aperta e l'incontro moderato da Davila D'Amico. Mentre invece io direi che possiamo, prima di chiudere, dirci intanto che resta al Teatro Argentina il maestro Gabriele Lavia, che se ne sta lì con Rellier fino al 22 dicembre. Poi vi dico che al Teatro Spazio 18B arriva la nostra Marzia Ercolani con Indisciplinata, Supercalifragilisticazzi, ecco, l'ho detta, è andata così, spettacolo manifesto di evoluzione femminile che denuncia e racconta il percorso di crescita e trasformazione di una donna contemporanea. E quindi, insomma, assolutamente uno spettacolo che non possiamo dimenticare, 4-8 dicembre, Spazio 18B, e a riguardo gli ultimi spettacoli di cui parliamo direi che sono in linea. Perché l'uno riguarda una donna in scena e di spettacoli al femminile, di un testo al femminile ci occupiamo, si tratta di due spettacoli in realtà. Il primo, di e con Milena Mancini, con la regia di Vinicio Marchioni, si chiama Il teorema di Sara, Amore, anche se è scritto un po' strano, universale, che l'amore infinito esiste ed è unico. Questo è il teorema di Sara, mentre invece questo sarà in scena come da off, 5-6 dicembre, mentre invece 7-8 dicembre Sposerò Biagio Antonacci, sempre di Milena Mancini, con le stesse in scena delle leggere Vinicio Marchioni. Come può l'anima sopravvivere quando muore molto prima del corpo? Questa è una frase di Sibilla De Ramo che andremo a evidenziare all'interno di questo titolo un po' più contemporaneo. Detto questo, l'ultimo appuntamento che ricordiamo è uno spettacolo che arriva a Roma da Milano ed è questo Esagerate, più che un aggettivo, un'esortazione. 3-8 dicembre, Teatro Torlonia, di e con Cinzia Spanò. Si tratta di una stand-up comedy un po' particolare, che è un invito a reagire per dare voce alle donne. Esagerate a tutto quello che si dice, alle donne che si lamentano di comportamenti, linguaggio non conforme alla parità di genere, e quindi superando tutti gli stereotipi, cercando di raggiungere una vera, reale parità di genere, Cinzia Spanò ci porta al Torlonia con questo Esagerate, 3-8 dicembre. E questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.